Direi di cominciare, no?
Cominciamo.
Buonasera a tutti i presenti, rimarrò da questa parte solo per pochi secondi perché voglio godermi le diapositive dalla parte del pubblico. Io sono responsabile della sezione scienze del Circolo della Cultura e delle Arti. Sono particolarmente felice per il pubblico presente e per gli ospiti illustri che abbiamo, a partire dal nostro sindaco. Abbiamo anche i rappresentanti delle Meridiane, di Aiello, quindi Aiello è robustamente presente alla riunione di oggi. E devo dire, sono contento che si parli di macchine, perché la mia sezione, per mia colpa, è stata molto carente su questo punto. Le macchine possono essere affascinanti anche da un punto di vista estetico. Quindi io però non voglio farti il velo delle penne altrui, devo dire che la riunione di oggi è merito del socio consigliere segretario, dottor Franco Rota. Io lascerei a lui, che ripeto è l'organizzatore di fatto della riunione di oggi, lascerei a lui la parola.
Grazie professore, e anch'io sarò brevissimo per non togliere spazio alla presentazione, che credo sarà molto interessante, e soprattutto vista dal lato della sala. Io ho il piacere di portare anche un saluto a nome del presidente Cecovini, che si scusa oggi di non essere potuto intervenire per una leggera indisposizione. E al tempo stesso volevo completare l'introduzione ricordando che anche questa conferenza rientra nel progetto del 2019 intitolato Dal Rinascimento all'Umanesimo Contemporaneo, che il Circolo della Cultura e delle Arti ha sviluppato e ottenendo anche il supporto della Regione. Per chi entra la prima volta in questa sala, come so che sta succedendo per alcuni amici che sono venuti da varie città della regione, io ricordo che siamo nella sede storica della Camera di Commercio di Trieste e della Venezia Giulia ormai da alcuni anni. Il palazzo come tale risale come anno di costruzione ai primi dell'Ottocento, 1804-1805, è sempre stata un po' la casa dell'economia, ma anche di eventi di varia natura, intersettoriali e culturali. Tanto per ricordarne uno, in questa sala ebbe luogo nella seconda metà dell'altro secolo, due secoli fa, l'inaugurazione del primo anno accademico dell'Università degli Studi di Trieste. E quello che vedete nella cupola sul soffitto è un pregevole affresco del pittore Bison, un pittore a cavallo tra il Veneto e il Friuli, e un'allegoria che rappresenta sostanzialmente la cerimonia della istituzione del Porto Franco. E in effetti la rappresentazione di questi volti, anche di varie etnie, di varie provenienze, dà l'idea di questo carattere di interculturalità della nostra città. Questa sala, come dicevo, ha ospitato varie attività, cominciando dalle contrattazioni di borsa per un certo periodo, ma anche feste, riunioni solenni e soprattutto ha visto visite di ambasciatori e di delegazioni estere di alto prestigio. Mi fermo qui e pregherei il sindaco di piazza di voler portare il suo saluto.
Grazie, buonasera a tutti. Mi fa molto piacere essere qui, perché a suo tempo quegli amici di Aiello, sapete, io sono nato da Aiello del Friuli, e sono nel 53, nel 58 sono venuto a Trieste, per cui ricordo poi, sapete, fino a 15 anni sempre col nonno in campagna. Prima ricordavo che l'unica cosa elettrica era la radio, pensate voi, non c'era la televisione, non c'era il frigorifero, non c'era nulla di quello che siamo abituati adesso. per cui ho visto un momento straordinario. E poi Aiello è il paese delle meridiane, complimenti. E abbiamo fatto questa meridiana qui in piazza, quando abbiamo rifatto Piazza della Borsa con gli amici qua presenti, e che è un'attrazione veramente importante, specialmente per i turisti. E dopo naturalmente qua abbiamo gli amici della Solari, che sapete la Solari è simbolo degli aeroporti, e non solo adesso sugli aeroporti di orologio, per cui complimenti all'organizzazione, bravo, complimenti veramente, e sono curioso, sono venuto qua per vedere quello che sarà la serata, grazie.
Parola di saluto da parte del signor Aurelio Pantanali, presidente dell'associazione Melarca.
Grazie, mi ha fatto molto piacere essere presente a questo bel incontro con gli amici di Pesaris. Infatti 6 anni fa abbiamo messo insieme questo bel progetto turistico, che vi ho lasciato questo pieghevole per voi, dalle meridiane di Aiello agli orologi di Pesaris. E devo dire che in questi 6 anni scolaresche, ma anche persone non solo dall'Italia, anche dall'estero, vengono ad Aiello e anche a Pesaris a vedere questa mostra di orologi, che è sotto la possibilità di tutti di poterla ammirare, perché sotto il cielo, sotto il sole, costruiti appunto lungo le strade e sulle pareti delle case. E credo che Aiello, se devo dire due parole al riguardo, ne ha 112 di meridiane, ed è una meridiana ogni 20 abitanti. Credo che in Europa, ma forse al mondo, non esiste un luogo con una concentrazione così elevata di orologi solari. Abbiamo anche un museo della civiltà contadina, il più grande d'Italia, 25.000 pezzi censiti, il secondo è a Modena, in pratica con 13.000, e proprio in questo museo c'è il cortile delle meridiane, dove sono presentati una ventina di orologi solari che segnano i vari metodi che l'uomo ha utilizzato dall'antichità fino ai giorni nostri per misurare il trascorrere del tempo, e lo trovate anche sul volantino. E con l'amico Paolo Alberi di Trieste, come ha accennato anche il signor sindaco, nel 6-7 anni fa credo, abbiamo realizzato questa bellissima meridiana analemmatica, e vi anticipo che il prossimo anno, all'equinozio d'autunno, faremo una bella manifestazione per ricordare i 200 anni della realizzazione della meridiana a camera oscura, che è all'entrata proprio dell'edificio qui del Palazzo della Borsa, realizzata da Antonio Sebastianotti, quindi nel 1820. Quindi con l'amministrazione comunale avremo modo sicuramente di organizzare questo bel evento, e spero che anche in quell'occasione sarete tutti presenti. Grazie.
Solo per dare la parola da Geo Solari e Bruno Machina, che ci presenteranno l'incontro di oggi. Grazie.
Sì, buonasera. Sì, buonasera, ringrazio tutti, ringrazio in maniera particolare il sindaco di Trieste, per desidero ringraziare soprattutto anche, diciamo, tutta la comunità carnica che praticamente che è venuta da Pesaris, dalla Carnia fino a Trieste, a sentire, a raccontare la loro storia. E desideriamo praticamente presentare un paese che oggi è chiamato la Valle del Tempo per la quantità, la qualità e soprattutto una storia di 300 anni di orologeria. Quindi in questa presentazione faremo praticamente una cronologia storica dell'arte orologiaia. Quindi non ci limitiamo semplicemente, una parte di questa storia è presente a Trieste con dei manufatti, diciamo, delle torri principali della città. Quindi noi ci auguriamo di poter portare delle novità, delle conoscenze nuove, e soprattutto parliamo anche dell'origine dell'orologeria, cioè partiamo da Leonardo, quindi praticamente, diciamo, La parte storica parte dal 1480 e arriva fino ai giorni nostri, quindi diciamo, è una cronologia molto ampia e molto ricca di informazioni. Io inizio praticamente a presentare, cioè il primo tema che presento è legato alla figura di Leonardo, cioè non molte persone conoscono praticamente Leonardo come inventore di orologi. Vedremo in questa presentazione che Leonardo si è occupato di orologi, ma che ha costruito sui disegni di Leonardo sono stati costruiti orologi stupendi. L'immagine che voi vedete raffigurata sul quadrante è un'immagine praticamente di un'azienda di alta precisione, una multinazionale tedesca, che rappresenta l'astrario. Cioè, l'astrario per secoli è stato oggetto di studi sia a livello filosofico, scientifico, e anche praticamente è stata un'arte che richiedeva delle conoscenze molto raffinate, molto, molto profonde, per riuscire a costruire un meccanismo che rappresentasse, diciamo, il movimento dei pianeti. Il titolo che è stato dato è l'universo come orologio, cioè questa filosofia dell'universo come orologio è rimasta presente in molti secoli. Ecco, la stessa. Quindi qui iniziamo praticamente a parlare perché Leonardo si è occupato di arte orologiare. Cioè, l'arte orologiaia è la massima espressione di conoscenza.
Guardare più vicino a questa macchina qua è meglio, sì, grazie.
L'arte orologiaia è la macchina di massima espressione di conoscenza tecnico-scientifica e richiede praticamente conoscenze sia di astronomia che di matematica. In particolare, l'orologio astronomico è il simbolo di prestigio e di potere, cioè le prime fasi di sviluppo dell'orologeria erano affidate agli scienziati, cioè l'orologeria non è nata come espressione dell'artigianato, è nata come scienza, e le persone che hanno costruito i primi orologi astronomici erano praticamente degli astronomi, dei matematici, oppure appartenevano praticamente a delle abbazie benedettine o delle cistercensi che avevano queste conoscenze proprio, diciamo, interne alle loro abbazie. Quindi i primi due orologi astronomici che vi presento sono quello dell'Inghilterra di St. Albans, che è considerato oggi il primo orologio astronomico del mondo, del 1327. Segue l'orologio astrario, diciamo, costruito a Padova da Giovanni Dondi, che è considerato l'ottava meraviglia del mondo, cioè la capacità che esprime come tecnica, come costruzione, l'orologio astrario è veramente notevole. Per molti anni dopo la morte di Giovanni Dondi nessuno riusciva a riparare questo orologio, perché le conoscenze che erano richieste erano molto, molto forti. Rappresento le due opere, quindi l'astrario di Dondi e quello a destra, che praticamente è suddiviso su due livelli, su due piani. Abbiamo il piano sotto, il piano diciamo vicino al pavimento, sì, e l'orologio. Il piano sopra sono i planetari, cioè la rappresentazione praticamente astronomica di sette pianeti. Dove Leonardo prende l'arte orologiaia? Cioè, Leonardo viene nominato anche che è un uomo senza lettere, cioè non ha fatto l'università, non ha studiato praticamente l'astronomia, non ha studiato la matematica, non conosceva bene il latino. Quindi il suo apprendimento nasce da un percorso praticamente di apprendimento pratico, e questo apprendimento pratico viene affiancato anche dalle conoscenze scientifiche che lui ottiene con i suoi conterranei, le persone praticamente che l'hanno aiutato ad introdursi in questa arte. Sono come teorici sono Paolo del Pozzo Toscanelli, e la tecnica orologiaia invece nasce da due esperti di orologeria del periodo, che sono il Filippo Brunelleschi, che è molto noto come architetto a Firenze, e Lorenzo Giacoppai. Quando si sposta a Milano, apprende la matematica e il latino da Luca Pacioli, che era un abate praticamente che ha vissuto assieme a Leonardo per alcuni anni. E in questo periodo lui ha occasione di visitare Pavia e studiare l'astrario del Dondi, quello che abbiamo visto prima. Poi studia anche il planetario dell'abbazia di Caravalle. L'abbazia di Caravalle aveva un orologio planetario che era antichissimo. Qui vediamo praticamente le competenze, cioè l'espressione di competenza della conoscenza astrologica e astronomica di Paolo Dal Pozzo Toscanelli raffigurata in un dipinto della Basilica di San Lorenzo. In questo dipinto c'è il cielo di Firenze e sono disegnate in maniera estremamente precisa tutte le posizioni dei pianeti. La capacità tecnica del periodo dal punto di vista produttivo e tecnico è stata espressa da Filippo Brunelleschi, che ha costruito l'orologio del Palazzo dei Vicari, e questa costruzione praticamente è una delle prime costruzioni di orologi da torre pubblici. L'opera invece di maggiore, diciamo, di complessità tecnica e anche di maggiore capacità tecnico-costruttiva e scientifica è rappresentata da questo planetario di Lorenzo della Volpaia, che rappresenta l'evoluzione della stella del Dondi. Cioè, la stella del Dondi aveva su un poligono, su tutte le tante facce, il poligono, diciamo, i vari pianeti, mentre il Lorenzo della Volpaia è riuscito a rappresentare tutto il sistema planetario in un unico quadrante. Questa è un'evoluzione tecnica estremamente notevole. L'abate Luca Pacioli insegna praticamente a Leonardo l'aritmetica e gli elementi di Euclide. Cioè lui era, diciamo, un insegnante, cioè, che ha insegnato in diverse città, fra cui anche Firenze, Padova e Milano. L'approfondimento della conoscenza dello studio dell'astrario del Dondi si verifica in questo disegno di Leonardo. Cioè, nei disegni del manoscritto LF92V vediamo a destra il moto di Venere sul quadrante disegnato da Leonardo, a sinistra abbiamo lo stesso movimento disegnato praticamente dal Dondi. Cioè, Dondi aveva poi ha realizzato anche un trattato che si chiama Tractatus Astrari, in cui descrive il funzionamento di questi meccanismi. Le invenzioni, entriamo nel merito dell'orologeria. Cioè, Leonardo scopre, sperimenta i meccanismi che regolano il tempo, cioè lo scappamento, la forza che aziona i meccanismi, il peso e la molla, la trasmissione del moto, cioè gli ingranaggi, le leggi che governano il movimento dei pianeti, cioè l'astrario, che quindi fa riferimento all'astrario, all'orologio planetario di Caravaggio. Disegna i progetti che hanno consentito di costruire, diciamo, in anni recenti, l'orologio a balestre, che vedremo, l'orologio a peso con scappamento Verga e Folion, l'orologio a peso con scappamento con camma sinusoidale, l'orologio planetario di Caravalle. Ecco, questo orologio balestre è un unicum, cioè non esiste praticamente una realizzazione di un orologio con queste caratteristiche. Cioè, la forza, l'energia negli orologi normalmente viene data dal peso. Qui invece l'energia nasce da due molle a balestra. Quindi con le due molle a balestra che sono collegate due fusi conici, cioè sulla parte inferiore avete un asse unico in cui sono due coni, a cui arrivano praticamente i fili collegati alla molla balestra, e questi meccanismi danno l'energia per far funzionare praticamente il divisore del tempo che noi chiamiamo scappamento, quello che vedete sulla parte alta. Un secondo orologio costruito con i disegni di Leonardo, questa è una costruzione realizzata da IBM che trovate nel museo di Leonardo di Vinci vicino a Firenze, costruita nel 1952 ed è stata costruita tutta con i disegni di Leonardo. Questo è un altro orologio che nasce dai disegni di Leonardo, che utilizza uno scappamento, anche questo unico, che funziona con una camma sinusoidale. Cioè io purtroppo devo entrare, diciamo, in aspetti tecnici che non sono semplici, diciamo, da capire, perché sono specifiche materie, diciamo, di orologeria. Però è importante vedere la quantità di applicazioni che nascono dall'invenzione di Leonardo. Questo è l'orologio classico di Chiaravalle, il famoso planetario, che troviamo disegnato nel codice atlantico foglio 1111R. Anche su questo planetario è stato realizzato, lo trovate anche questo nel museo leonardiano, è stato realizzato da Luigi Boldetti nel 1975. Gli scappamenti, che sono il cuore di qualsiasi orologio, su questo motore, diciamo, questo divisore di tempo che è lo scappamento, Leonardo ha fatto dei studi approfonditi, diciamo, sperimentando diversi modelli, diciamo, di scappamento. Cioè lo scappamento verde folio, quello praticamente semicirculus con due ruote gemelle, e lo scappamento a camma sinusoidale. Questo è lo scappamento, diciamo, di tutti gli orologi più antichi che noi troviamo negli orologi pubblici antichissimi, che noi chiamiamo scappamento verga folio. Ed è qui non c'è ancora il pendolo, cioè vediamo praticamente che la divisione, diciamo, del tempo, cioè da un movimento, diciamo, da un movimento continuo derivato da un peso che fa girare delle ruote. Abbiamo poi un dispositivo che divide questo tempo in frazioni di tempo usando questa tecnica, cioè ci sono due palette su un'asse che incrociano praticamente una ruota che noi chiamiamo ruota Caterina, e queste due ruote oscillando rilasciano il dentino. Ad ogni dentino c'è un passaggio in avanti, quindi abbiamo la divisione del tempo che nasce da questo sistema che ferma e rilascia il meccanismo. Questi sono i disegni di Leonardo specifici che fanno vedere questo tipo di scappamento, che è il codice Madrid 1-115V. Passiamo a un secondo tipo di scappamento di Leonardo, anche questo è uno scappamento antichissimo che non si trova praticamente oggi, che è lo scappamento che noi chiamiamo semicirculus con due ruote gemelle. Ci sono due ruote che sono affiancate, e nel mezzo di queste due ruote affiancate c'è un dispositivo a semicerchio che praticamente svolge anche lui la funzione di arresto e rilascio su dei perni posizionati su queste due ruote gemelle. Cioè, quindi ad ogni oscillazione c'è un avanzamento della ruota. Questo è il disegno di Leonardo che rappresenta proprio lo scappamento semicirculus. Qui vedete, diciamo, le due ruote e il sistema che abbiamo appena illustrato in avanti. Questo è lo scappamento a camma sinusoidale che abbiamo trovato, che avevamo rappresentato nell'orologio a camma sinusoidale. Cioè qui per poter, cioè questo sistema praticamente consente attraverso una camma di fare un'oscillazione praticamente di un meccanismo a cremagliera che fa oscillare anche lui, e quindi consente quella divisione del tempo di cui abbiamo parlato prima. entriamo adesso ancora più in dettaglio sui meccanismi del planetario. Cioè, il planetario è diciamo, un sistema di orologeria molto complesso. Cosa fa Leonardo? Studia praticamente come si costruiscono gli ingranaggi, cioè gli ingranaggi consentono, diciamo, di far ruotare due ruote, e nel trasmettere la forza queste due ruote non si devono incastrare, cioè devono ruotare senza frizione, cioè quindi devono avere un funzionamento regolare, ma soprattutto devono trasmettere la potenza che ricevono dal peso. E lui studia praticamente il profilo del dente, quindi entra in costruzioni di dettaglio molto molto specifiche che verranno realizzate molti anni dopo. Queste sono le trasmissioni del moto che consentono praticamente di arrivare a degli indicatori, diciamo, degli indicatori che sono le mostre dei quadranti, in cui noi rappresentiamo diciamo, il quadrante dei minuti, è un giro all'ora, il quadrante delle ore, 24, cioè un giro ogni 24 ore, e il quadrante dell'anno, che sono 365 giorni. Quindi dobbiamo costruire tutta una serie, diciamo, di rapporti che consentono di arrivare a questi tipi, diciamo, di riduzioni. Questi sono i disegni di Leonardo che esprimono questi meccanismi. Ecco, questo del cinematismo delle fasi lunari, cioè la rappresentazione, diciamo, delle fasi lunari, cioè significa che come mostra, come oggetto che noi vediamo praticamente la Luna, che può essere tonda, poi via via la Luna praticamente viene oscurata, e quindi sono tutte le fasi lunari. Per costruire questo meccanismo, Leonardo praticamente costruisce un globo dorato, e sopra il globo c'è un semicerchio che lui fa ruotare, che riesce a esprimere praticamente le fasi lunari della Luna. Ecco, questi sono i tre quadranti che troviamo nell'orologio di Caravalle, cioè quello sopra a sinistra in alto sono i minuti, c'è un giro di lancetta ogni 60 minuti, quello a destra un giro, abbiamo l'accetta delle ore, un giro ogni 24 ore, e sotto abbiamo due indicazioni, quelle del Sole e quello della Luna. Il Sole fa una rotazione ogni 365 giorni, la Luna fa un giro ogni 27 giorni qualcosa. Questi sono praticamente i risultati delle costruzioni di Leonardo, cioè quindi tutta la sua capacità tecnica espressa in questi meccanismi che qui vengono rappresentati, vedendo anche, diciamo, la parte di tamburo in cui ha appeso il peso che genera la forza e trasmette questa forza a tutti gli ingranaggi. Adesso passo a una seconda presentazione. Per uscire come sono
esche, no?
Diciamo, del rinascimentale orologeria, diciamo, abbiamo visto prima, era rappresentato da scienziati e astronomi. Entriamo, cioè il mercato orologeria, diciamo, cresce come domanda, entriamo nel mercato, cioè nasce praticamente, diciamo, l'orologio pubblico che si diffonde, e assieme all'orologio pubblico come richiesta fa crescere praticamente l'artigianato. Parte, diciamo, nella presentazione che sto farò parte dal 1650 e arriva fino al 1910. Sono i primi orologi pubblici che arrivano anche a Trieste. A Trieste esiste una competenza, cioè sempre in questo periodo storico, esiste una competenza orologiaia che è descritta in una pubblicazione di Enrico Murpurgo, che ci informa quali erano, diciamo, gli orologiai a Trieste, quali erano praticamente, che esperienze c'erano e che tipi di produzione veniva svolta a Trieste in questo periodo. Un orologiaio molto noto è Paolo Kandler, che apprende l'arte orologiaia a Vienna e apre un laboratorio a Trieste. Dopo Kandler ci sono altri orologiai, che sono Eustachio Eckel, Pietro Bachmann, Giuseppe Kandler, Sebastiano Effler. Vediamo che tutta questa competenza orologiaia proviene praticamente da un territorio in cui l'orologeria si era molto diffusa, c'era precedentemente diffusa. Quindi partiamo da Vienna, passiamo praticamente alla Svizzera, da Chaux-de-Fonds, quindi ci sono praticamente delle competenze che arrivano a Trieste e queste competenze vengono espresse con l'orologeria che era destinata a una classe agiata, cioè sono le pendole praticamente che stanno costruite. Queste qui sono due pendole che hanno delle caratteristiche, diciamo, estetiche, costruttive e con caratteristiche, diciamo, tecniche identiche praticamente a quelle che noi troviamo a Vienna. Quindi, diciamo, l'arte orologiaia di Vienna, l'arte orologiaia di Trieste era quasi identica. Una delle novità che oggi presentiamo è, diciamo, una figura che non è nota a Trieste, che è data da Pasquale Anderwald, che è un inventore, cioè questo è un grosso inventore, un ingegnere che è nato a Udine, viene però, apre il suo laboratorio in Piazza della Borsa ed ottiene un brevetto per la costruzione di un orologio a idrogeno, no? Quindi nessuno conosce praticamente, penso che siano pochi che conoscono che esiste un orologio con funzionamento, diciamo, a idrogeno. Ecco, l'esemplare, diciamo, dell'invenzione di Pasquale Anderwald è questa, quella che voi vedete raffigurata. Nella parte sotto, nel cilindro, ecco, nel cilindro ospita dell'acido solforico. Nella serpentina che vedete sulla parte sopra sono collocate delle palle di zinco, palline di zinco. Queste palline di zinco vengono rilasciate una con sequenze, diciamo, diverse, una alla volta, entrando in contatto con l'acido solforico producono praticamente un'energia, cioè un gas idrogeno che spinge verso l'alto praticamente il pistone fa alzare tutto il meccanismo dell'orologio verso l'alto e poi questo orologio ridiscende. Ad ogni fine discesa viene rilasciata una pallina di zinco, si ripete il ciclo e quindi continua praticamente a funzionare. Questo orologio può funzionare anche sei mesi. Quindi è un orologio veramente eccezionale, aveva, diciamo, alcuni difetti che erano, diciamo, legati all'idrogeno, che può anche essere dal punto di vista chimico non molto sicuro, dal punto di vista, cioè può anche esplodere l'idrogeno. Comunque, questi orologi qui si trovano oggi sia nel museo qui a Trieste, sia a Roma, sia in Inghilterra presso un'associazione di orologerie. Ed è veramente un qualcosa di esteticamente fantastico, è una cosa che io quando lo vedo mi affascina sempre, perché è una costruzione geniale. Anderwald ha costruito anche degli orologi a barometro che funzionano praticamente con la variazione della pressione, ha costruito praticamente, diciamo, tanti altri sistemi. E il giornale di Trieste dell'epoca lo descrive come: certi ingegni sentono un prepotente istinto di creazione che li domina tutte le ore in modo che nulla li può stornare dall'oggetto delle loro meditazioni. Cioè, questo è il classico inventore. Quali sono gli orologi pubblici a Trieste? Gli orologi pubblici a Trieste che noi presentiamo sono quelli costruiti dalla classe orologiaia di Pesari, Scarnica, che è venuta a Trieste già a partire dal 1747. e che ha costruito l'orologio della Torre del Mandracchio, e nel 1816 quello di questa sede qui, cioè l'orologio del Palazzo della Borsa. Nel primo orologio che è stato costruito dai Cappellari, quindi una delle famiglie orologiai in Carnia che hanno anticipato praticamente, che hanno portato quest'arte, non sono i solari ma sono i Cappellari. I Cappellari praticamente sono stati i primi costruttori di orologi, sia diciamo sia pubblici ma anche da parete. Questo orologio qui utilizza il sistema Verbe Foliot che abbiamo visto, diciamo, disegnato da Leonardo. Cioè, se voi vi ricordate, nelle presentazioni di scappamenti noi abbiamo presentato lo scappamento a Verbe Foliot, che nasce prima del Pelo. Questo è l'orologio del Mandracchio del 1647, costruito da Giovanni Mattia Cappellaro, e c'è una lapide che c'è nel lapidario di Trieste che praticamente diciamo parla di questa costruzione. Successivamente l'orologio nasce, diciamo, a livello di ricerca scientifica nasce Huygens, che inventa il pendolo, quindi praticamente gli orologi diventano più precisi. Abbiamo un pendolo che dà il sincronismo al sistema Verbe Foliot, quindi ottiene una maggiore precisione. E questo è l'orologio, praticamente, diciamo, questa tecnica costruttiva è stata realizzata per costruire l'orologio del Palazzo della Borsa. Questi primi orologi sono costruiti in ferro battuto, quindi non sono prodotti in serie, cioè per produrre un orologio in ferro battuto significa praticamente che una ruota di ingranaggio si parte da un cerchio, bisogna a lima creare praticamente ogni dente e poi per dare alla ruota una solidità si devono praticamente agganciare delle barre, quindi una costruzione molto complessa. Questo è l'attestato praticamente che attesta che Giacomo Solari nel 1816 ha realizzato l'orologio del Palazzo della Borsa. Ecco, come hanno anticipato prima i primi interventi, nel 1820 Trieste, per correggere l'ora, cioè per dare praticamente una correzione all'ora, si utilizzava la meridiana. Cioè la meridiana serviva a correggere l'ora, cioè gli orologi all'epoca erano gestiti da dei governatori, cioè la città di Trieste aveva, diciamo, dava degli incarichi ad una figura chiamata governatore che faceva le correzioni dell'ora degli orologi pubblici. E la meridiana a mezzogiorno c'era un dato molto preciso, diciamo, della misura del tempo come correzione, come ora esatta del mezzogiorno, e quindi con quell'ora veniva corretto l'orologio, diciamo, da torre. C'è stato poi un passaggio tecnologico. Nella seconda metà del XVIII secolo gli orologi pubblici non sono più costruiti, diciamo, con ferro battuto, cioè vengono costruiti utilizzando delle nuove tecnologie che sono la fonderia dell'ottone e della ghisa, delle macchine utensili che consentono di tagliare i denti delle ruote dentate, e quindi sono sistemi che consentono di fare anche prodotti, diciamo, di piccola serie. La precisione di questi orologi aumenta con l'uso del pendolo, ma soprattutto dello scappamento di grano, cioè un'invenzione praticamente di un inglese, e questo è il classico modello dell'orologio praticamente che va dal 1850, questa tecnologia viene usata dal 1850 fino al 1910. Troviamo una struttura praticamente, un castello praticamente che sostiene i meccanismi in ghisa, le ruote sono in ottone e tutti i meccanismi, le ruote dentate sono praticamente in ottone e sono tagliate con macchine utensili. Ecco, queste sono, diciamo, le due tecnologie che cambiano praticamente la storiologia come evoluzione. A sinistra troviamo, diciamo, il sistema di fusione e a destra troviamo l'invenzione dello scappamento di Graham, che consente, diciamo, un'altissima precisione. Cioè la caratteristica di questo scappamento è che riesce a correggere, diciamo, l'oscillazione del pendolo, cioè dà un impulso al pendolo facendo mantenere un'oscillazione costante al pendolo. Cioè il pendolo, diciamo, se lo lasciamo oscillare, a un certo punto si ferma, perché praticamente deve vincere gli attriti. Per poter praticamente superare questo aspetto della perdita di oscillazione, le due pallette, cioè i due denti, quando escono, danno un impulso, cioè quindi generano una forza che mantiene l'oscillazione costante. Questa è una evoluzione tecnologica, un brevetto inglese che praticamente assume il nome di chi l'ha inventato, che si chiamava Graham. Ecco, una delle grosse novità, diciamo, che nasce poi a Trieste è a Trieste praticamente viene costruita una scuola nautica, viene costruito una specola, cioè un sistema astronomico di misura, dove all'interno di questa specola noi vediamo che c'è un orologio che è di altissima precisione. Cioè, per altissima precisione significa che il pendolo, che praticamente cambia dimensione con la modifica della temperatura, cioè ci sono dei sistemi che consentono di mantenere il pendolo senza dilatazione, diciamo, quindi c'è la correzione e dilatazione termica del pendolo per mantenere un'oscillazione estremamente costante e uguale. Quindi sono dei sistemi di misura del tempo estremamente precisi. In più c'è un cannocchiale che, calcolando praticamente lo spostamento degli astri, riesce a dare una precisione altissima. Con questo sistema di alta precisione del tempo, il segnale che viene, diciamo, generato dalla specola viene trasmesso con cavo elettrico a una lanterna, alla lanterna di Trieste, che è questa che vediamo raffigurata in questa immagine, e a lato a destra vediamo anche una palla. Questa palla viene rilasciata praticamente ogni mezzogiorno, e questo dà il segnale alle navi di un'esatta precisione del tempo, quindi il nuovo metodo per misurare, diciamo, per correggere gli orologi, soprattutto gli orologi usati come cronometri dai capitani di nave, è dato da questo nuovo sistema, che è un sistema che assume una precisione altissima. Parliamo di 0,5 secondi al giorno. Quindi entriamo, diciamo, nell'ora, ci avviciniamo sempre di più a un'ora sempre più precisa. Questo è uno dei primi orologi, praticamente, con le nuove tecnologie costruttive, che troviamo nella torre del Senale San Marco di Trieste. Seguono praticamente altri orologi, questo qui della torre d'orologio del Villa Botacin, sempre con queste nuove tecnologie costruttive, e arriviamo all'orologio del municipio di Trieste, che, diciamo, introduce praticamente il quadrante illuminato. Cioè, fino a quell'epoca, diciamo, non esistevano i quadranti illuminati, cioè l'indicazione dell'ora, diciamo, di notte non si aveva. Cioè, con quadrante illuminato entra questa nuova tecnologia come capacità, diciamo, di dare un'informazione oraria anche durante la notte. Adesso introduco praticamente, diciamo, una piccola storia per capire come nasce l'orologeria Pesaris. Cioè, Pesaris, e uno dice, perché a Trieste non sono stati costruiti orologi da torre? No, c'erano praticamente degli orologiai esperti a Trieste. Perché nasce a Pesaris questa orologeria? Quindi ci sono dei motivi praticamente, diciamo, di specializzazione e di interesse di un certo tipo di mercato, soprattutto anche, diciamo, delle capacità che città non c'erano, quella di poter fondere, di poter praticamente lavorare il ferro battuto, cioè quindi c'erano praticamente delle tecniche costruttive che hanno favorito, diciamo, lo sviluppo dell'orologeria in area alpina. Queste aree alpine utilizzavano delle risorse del territorio che erano date dal bosco e dei ruscelli d'acqua, cioè quindi il bosco costruiva il carbone, diciamo, del legno, cioè veniva utilizzato per fondere o per battere il ferro, e il ruscello d'acqua dava l'energia praticamente per azionare le prime macchine utensili. in questi luoghi di montagna, in questi villaggi alpini, esisteva, diciamo, noi chiamiamo una vita autarchica, inverni molto lunghi, e le persone che erano in questi territori erano abituate a fare diversi mestieri, cioè non esisteva la specializzazione, cioè praticamente, diciamo, l'orologiaio poteva essere un contadino che d'inverno faceva l'orologiaio, poteva essere praticamente un serruriere che faceva l'orologiaio, poteva essere un armaiolo che faceva l'orologiaio. Quindi praticamente i mestieri, la capacità di poter essere capaci di costruire vari oggetti favoriva praticamente lo sviluppo dell'oseria. Questi tipi, diciamo, di analisi che abbiamo fatto corrispondono praticamente a un confronto che ci permette di vedere le stesse cose in altre aree alpine che hanno caratteristiche, diciamo, di villaggio alpino quasi identiche a quelle di Pesaris, e sono praticamente queste aree alpine sono la Franca Contea, cioè due paesi, Moret e Morbier, la Foresta Nera e a Karstein in Austria. Cioè vediamo che la nascita dell'orologeria è praticamente simile, cioè nel 1660 nasce a Pesaris l'arte orologiaia, nel 1660 nasce l'area orologiaia in Franca Contea e in Foresta Nera, successivamente nasce a Karstein. Quindi Pesaris è perfettamente in linea con le tecnologie praticamente più avanzate dell'epoca dell'area alpina. Questi sono i due classici orologi delle aree alpine: a sinistra è l'orologio da parete e a destra l'orologio praticamente pubblico, cioè quello che prima, di cui abbiamo parlato, costruito praticamente in ferrobattuto. Questa è l'area geografica in cui sono dislocate le aree di cui abbiamo parlato prima, cioè abbiamo Pesaris, vicino Pesaris ci sono altri due territori in cui l'arte orologiaia ha avuto una diffusione non molto ampia, che sono Cortina d'Ampezzo e Lienz. Poi ci spostiamo sulla sinistra in alto e entriamo nella Foresta Nera, a destra in alto abbiamo Karstein, che praticamente sopravviene, e quel circolo praticamente a sinistra è la Franca Contea, praticamente in Moremo, di cui abbiamo parlato prima. Queste sono le aree alpine, che hanno una storia di orologia quasi simile, quasi identica a quella di Pesaris. Questi sono praticamente i musei che sono nati in queste aree alpine, che raccontano la storia di questi territori. Quindi abbiamo il museo di Pesaris, che noi vi invitiamo a visitare, e oltre al museo di Pesaris abbiamo anche, diciamo, un progetto realizzato che rappresenta tutta la storia lungo un percorso, diciamo, lungo il paese, che noi consideriamo fantastico perché rappresenta un po' tutta la storia, partendo dall'orologio d'acqua, gli orologi astronomici, cioè quindi c'è un racconto di una storia molto ampia. A destra qui abbiamo il museo di Besançon, che praticamente rappresenta la storia di Moret e Morbier. Sotto abbiamo il museo di Furtwang in Germania, che è della Foresta Nera, e a destra abbiamo il museo di Karstein. I solari hanno avuto praticamente, diciamo, la capacità o la forza di andare a esportare, pur essendo artigiani, esportare i loro manufatti all'estero. Quindi uno si chiede: dove vanno i solari partendo da Pesaris, pensando che per portare un orologio praticamente che pesa mezza tonnellata il problema diventa abbastanza complesso solo di trasporto, non c'erano treni, non c'erano sistemi, diciamo, di trasporto. Scelgono praticamente la linea adriatica, l'area adriatica, perché lungo quest'area c'erano dei mezzi fluviali di trasporto molto efficienti, cioè soprattutto con l'arrivo del vapore, con le linee, diciamo, del vapore praticamente che partivano da Trieste e arrivavano e percorrevano tutta la fascia adriatica. Qui troviamo una sequenza, diciamo, di alcuni orologi importanti, cioè quindi il primo orologio che è stato fatto a Cherso nel 1989, passiamo a Pirano nel 1933, a Zara nel 1965, a Buio nel 1976, Cetinje, Janina, che si trova a Creta, cioè nell'isola di Creta. Quindi praticamente i solari facevano tutta questa area, quindi coprivano con il loro prodotto quest'area. La persona praticamente che noi identifichiamo, che rappresenta questa cultura dell'esportazione, questa capacità di vendere, è Giovanni Battista Solari. Cioè questo antenato è veramente uno che ha dedicato le sue energie proprio nel vendere gli orologi, lungo, avendo anche delle capacità di relazione che nascevano dagli artigiani carnici che aveva preceduti in questi territori, perché andavano a svolgere l'attività di artigianato nel settore, diciamo, del tessile, cioè i tessitori in Istria, in Dalmazia, in questi paesi sono molti, questa arte era quasi in mano tutta agli artigiani carnici del tessuto. Un secondo passaggio praticamente, diciamo, nell'orologeria avviene quando praticamente arriva l'energia elettrica, cioè quando si riesce a produrre energia utilizzando praticamente, diciamo, una turbina. C'è un passaggio tecnologico, quindi diciamo i sistemi di costruzione diventano molto più precisi, perché si possono usare delle macchine utensili con motore, e nasce anche un nuovo tipo di orologeria che noi chiamiamo orologeria elettromeccanica, cioè non è più l'orologio singolo che dà l'informazione oraria. Abbiamo praticamente orologi che fra di loro si possono sincronizzare, quindi riescono a rappresentare un'ora unica. Precedentemente gli orologi di una città erano praticamente, ognuno dava un segnale orario diverso. A mezzogiorno poteva succedere praticamente che il campanile, diciamo, di Trieste, della Piazza Unità, dasse un'ora, e un altro campanile dasse questo segnale orario 5 minuti o 10 minuti dopo, cioè questa era una cosa normale. Quindi l'esigenza della sincronizzazione dell'ora nasce con le ferrovie, cioè le ferrovie che avevano 6 sistemi orari diversi hanno portato a come richiesta di avere un'ora unica nazionale, e quindi avere un'ora, diciamo, unica su tutto il territorio, e tutto il territorio praticamente, quindi anche l'orologeria doveva produrre dei sistemi di orologeria che potessero sincronizzare l'ora. Ecco, questa è la fabbrica praticamente solare che utilizza la turbina Pelton, quindi c'è un sistema, diciamo, di produzione di energia idroelettrica costruita vicino allo stabilimento, che porta questa energia a disposizione della costruzione, diciamo. Questa è la fotografia dell'officina che utilizza l'energia elettrica, quindi vedete, diciamo, tutte le trasmissioni sul soffitto che portano praticamente l'energia, tutte le macchine utensili. Questa è una panoramica, diciamo, dell'evoluzione, diciamo, dell'orologeria nei vari periodi di cui abbiamo parlato. Quindi abbiamo la fase della protoindustria, che va dal 1850 al 1910, poi abbiamo una fase dell'orologeria industriale, che parte dal 1910 fino al 2000, e l'evoluzione anche delle macchine utensili, che poi, diciamo, diventano molto più capaci, più tecniche, con produzione molto più specifica, che sono i torni automatici. Sotto abbiamo la panoramica dell'evoluzione dell'orologeria, quindi partiamo dall'orologio pubblico, arriviamo ai sistemi delle ferrovie centralizzate, quindi abbiamo l'orologio madre che trasmette il segnale orario a tutti gli orologi collegati, quindi c'è una stazione, ha un orologio centrale presso il capostazione, e tutti gli orologi che trovate, diciamo, nell'ambiente della stazione sono sincronizzati con il tempo di questo orologio madre. Da questo tipo di tecnologia nasce poi l'orologio a scatto di cifre, il calendario, di cui parlerà ampiamente il mio collega, che è esperto di questo tipo di settore. Grazie.
Controllo L, controllo L. Buonasera a tutti. Nella ricorrenza dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, uomo geniale versato nelle arti e nelle scienze, vogliamo accostare il nostro genio autodidatta Remigio Solari a 62 anni della sua morte, meno conosciuto ma che si è cimentato con successo nel tempo e nella misurazione del tempo, apportandovi delle importanti innovazioni. Remigio nasce a Pesaris nel 1890, un paese di montagna nella Carnia occidentale di circa 650 abitanti. Lì completa gli studi elementari. All'età di 11 anni inizia l'apprendistato nell'azienda di famiglia, la Fratelli Solari, specializzata nella costruzione di orologi dal 1700, dove apprende i segreti e le conoscenze dell'arte orologiaia trasmessa da padre in figlio. Intelligente e curioso, attratto dalle discipline tecniche, legge una rivista, La Scienza per Tutti, edita nel 1879-1943, che si occupa di varie discipline, fra le quali chimica, matematica, applicazioni meccaniche. Remigio tiene sempre in tasca carta e matita, un'abitudine che aveva anche Leonardo, e come lui studia il moto perpetuo. Allo scoppio del primo conflitto mondiale viene richiamato alle armi e destinato all'arsenale d'artiglieria di Bologna, ove opera nel laboratorio pirotecnico in cui realizza delle modifiche sulle spolette di orologeria e lancia bombe. Nel 1935 alla Fratelli Solari viene fatta la richiesta di due orologi con grandi quadranti per la stazione di Santa Maria Novella di Firenze. Per questa commessa Remigio propone una nuova soluzione, utilizzando delle palette al posto delle usuali lancette per l'indicazione oraria. Primo in Italia e tuttora funzionante, un orologio bifaciale per esterno con i minuti alti 50 cm. Posti sotto e le ore alte un metro poste sopra, un orologio rettangolare di 2 metri all'interno. Vediamo qui. Nel 1936 realizza un orologio per il Palazzo delle Poste di Napoli, posto sulla colonna dell'entrata centrale, formato da 2 quadranti leggermente convessi, con indicazioni delle ore e palette poste uno sopra, l'altro sotto. Il superiore presenta l'altezza delle ore di 2 metri, in cifre romane, l'inferiore l'altezza di minuti centimetri 60 con cifre arabe. Inoltre viene prevista la lettura notturna mediante l'illuminazione. Anche questo è un esemplare unico al mondo, tuttora funzionante. Nel 1937, su brevetto di Raffaele D'Ambrosio, costruisce 2 orologi indicanti i 2 emisferi, il fuso orario, per conoscere immediatamente l'ora legale e l'ora media locale in un luogo qualsiasi della Terra, esemplari unici per la Scuola di Guerra Aerea di Firenze, tuttora funzionanti. Nel 1939, su richiesta delle Regie Ferrovie di Stato, costruisce un orologio di controllo che registra i movimenti dei treni e merci che avvengono in una stazione, mediante l'uso di puntine scriventi su carta paraffinata. Nello stesso anno lascia la Fratelli Solari, continuerà a progettare e lavorare a casa sua. 1940. Lavora in un nuovo modello di orologio timbra-schede che rispetto a quelli in uso sarà di ridotto ingombro, con movimenti automatici. Oltre alla timbratura manuale applicherà la timbratura elettrica, dalla prima volta in Europa. Qui sotto vediamo con la custodia e l'esploso. Qui vediamo il display del primo orologio a controllo, che era chiamato vaschetta. Nel periodo 1940-48 realizza il primo orologio calendario perpetuo a vaschetta, che si aggiorna automaticamente tenendo conto degli anni bisestili, indica ore, minuti e data con i giorni della settimana e mese. Notare i leverismi che sono posizionati e fanno dei piccoli archi per la trasmissione del movimento d'orologeria alle palette. 1948, assieme ai fratelli Fermo, Remo, Ettore e al cugino Ugo, fondano una nuova azienda in Udine, nella Solaria Remigio e C. Per i suoi orologi realizza una forza costante, caratteristica necessaria per la tenuta regolare del tempo, e per questo ottiene un brevetto. Nel 1949 cambia la struttura del calendario a vaschetta, modificando il sistema differenziale dei mesi e la trasmissione dei movimenti alle palette. Da queste modifiche nasce la serie del calendario piccolo e calendario grande. Qui vediamo la domanda di brevetto fatta agli USA nel 6 agosto 1951 e la concessione dello stesso il 2 febbraio 1954. Nel settembre 1954 Remigio riceve un attestato di stima per le sue attività, con una medaglia d'oro e una pergamena da parte delle maestranze, che in quel momento ammontano a 100 persone. Nel 1955 l'orologio calendario di Remigio suggerisce all'ingegnere capo degli impianti elettrici delle Ferrovie di Stato di Genova di chiedere un congegno per il primo binario della stazione di Porta Principe con funzione di indicatore che indicasse destinazione, tipo di treno, orario di partenza e che fosse comandato a distanza. Qui vediamo un modello simile utilizzato nell'aeroporto di Orly. Nasce il teleindicatore alfanumerico o tabellone a palette che verrà utilizzato per le ferrovie e gli aeroporti di tutto il mondo, dando un nuovo modo di comunicare. Qui vediamo indicatori di binari con tipi di treni, destinazioni e orari di partenza in una stazione belga anni 56-57. Sempre nello stesso periodo realizza modelli di orologi a scatto, di numeri, per ufficio e per uso domestico. La serie cifra, con i modelli cifra 5, mera 5, dator 5, cifra 12, che divulgheranno ulteriormente il nome della Solaria e del suo geniale inventore. Qui vediamo il cifra 12, a seguire abbiamo cifra 5, e mera 5, dator 5. Il design della linea cifra viene realizzato dall'architetto Gino Valle, che per questo ottiene il compasso d'oro per il disegno industriale. Qui vediamo un gruppo differenziale che serve per selezionare i giorni del mese, dell'anno, compreso l'anno bisestile. Serve per la serie dator 5 e dator 10. Brevetto USA 26 febbraio 1959. Le opere di Remigio danno un nuovo modo di comunicare, portano il nome dei Solari e di Udine in tutto il mondo, anche dopo la sua morte. Qui vediamo il teleindicatore del Terminal TVA dell'aeroporto Jess Fitzgerald Kennedy di New York nel 1962, disegnato da Eero Saarinen, con il display a palette solari disegnato da Gino Valle, che otterrà il compasso d'oro per i teleindicatori alfanumerici. Il terminal è uno dei monumenti storici di New York, trasformato in hotel TVA, con 512 camere e può ospitare 1600 persone. Conserva il guscio ovale di Eero Saarinen, ricoperto da tessere ceramiche montate dai mosaicisti della scuola di mosaico di Spilimbergo, e il display a palette solari di Gino Valle. La nuova struttura è stata inaugurata lo scorso 15 maggio. Negli USA, la compagnia ferroviaria Amtrak decide di sostituire a Filadelfia i tabelloni di informazione a palette solari EC, sostituendoli con una nuova versione digitale. Gli utenti, gli utenti contrari all'innovazione si sono mobilitati sui social per protestare. Si può affermare che le palette con il loro caratteristico fruscio, divenuto quasi un archetipo, siano state recepite da migliaia di cittadini di Filadelfia come un tutt'uno con l'ambiente e un avviso sonoro di partenza e arrivi. Questo dimostra che l'innovazione tecnologica introdotta da Remigio Solari 62 anni fa si è integrata con l'ambiente, nonostante le moderne innovazioni mantiene l'approvazione di migliaia di utenti tecnologicamente avanzati. Qui vediamo i due compassi d'oro e il mercurio per la Solari dei Solari. Qui leggiamo la definizione del tempo fatta da Leonardo da Vinci, che muore il 2 maggio 1519 all'età di 67 anni. Remigio Solari muore la notte del 13 luglio 1957 alla stessa età di Leonardo. Un orgoglio per la regione Friuli Venezia Giulia e per i suoi prodotti hanno fatto conoscere in tutto il mondo.
Devo dire che sono senza parole per l'interesse, la cura e la competenza delle tre presentazioni che abbiamo sentito, e vorrei rivolgermi al pubblico se c'è qualche domanda che volete fare ai nostri oratori, al Gio Solari, al pubblico, sì. Devo dire che a questo punto comincio a confondere fra i cognomi solari, pesari, i paesi solari, sono pesanti, si chiama un lancio sproigliano. Interessante. Sì.
Posso dire una parola?
Sì.
Scusate, io faccio solo una piccola osservazione, che tutti mi conoscono, la maggior parte di voi come fotografo, e ovviamente ho fotografato anche gli orologi. Volevo solo dire come la nuova tecnologia ha cambiato il mondo, non solo il mondo che viviamo, ma anche il mondo degli orologi. E un esempio, faccio ancora solo questo esempio, qui c'è la Serena del Ponte, che sarà stata anche lei a Jaipur, dove c'è la meridiana più grande del mondo, costruita in muratura con fatica enorme. Oggi, qualche anno fa, io ho comprato per un euro un piccolo orologio satellitare che si aggiusta da solo, un euro. Ora, da quel lavoro lì arrivare a oggi un euro, diciamo, il mondo è veramente cambiato. Ripeto, mi sono permesso perché sono andato con Solari anche sul campanile di Tirana a fotografare l'orologio, il suo meccanismo, e anche quello di Trieste, perciò per quello mi sono permesso di intervenire.
Sì. Grazie Solari. Sì, grazie a lei.
Chiedo scusa, io ho visto prima in sala anche la segretaria dell'associazione Amici dell'Orologeria Pesarina, non so se è ancora ecco. Allora, col permesso del accennare a questo fatto, no? Cioè che di recente si è costituita a pesare su un'associazione che lei brevemente ci illustrerà e di cui fanno parte i relatori e gli esperti che ci hanno gratificato oggi di questa bella, bellissima illustrazione.
Grazie, grazie, buonasera a tutti. Io sono molto contenta di questo incontro, ringrazio il CEO e Bruno che sono scesi dai monti per arrivare fino qua, ma soprattutto li ringrazio perché sono i migliori testimoni oggi della passione di studiare, di contare una storia che ha uno spessore grosso ed è una storia che unisce esperti, unisce competenze, unisce territori, culture. Ecco, noi come non siamo nati proprio in virtù della loro passione. Alla fine dell'anno scorso abbiamo deciso di costituire questa associazione culturale che si chiama Amici dell'Orologeria Pesarina. Giovanni Battista, che voi avete visto qua durante la storia, e Remigio Solari. Perché abbiamo deciso, c'è una piccola associazione culturale che ha un grande sogno. Il sogno di questa associazione è quello di contribuire a mantenere viva l'identità di un territorio montano e contemporaneamente di riuscire a contaminare i giovani che sono rimasti in Carnia, per scoprire che quest'arte mestiere ben oggi si può coniugare con le nuove tecnologie e può aprire degli spazi, seppur spazi di nicchia, per nuove professioni e nuovi mestieri. Il nostro compito è questo proprio, cioè di studiare questa storia, perché, come avete sentito, Pesaris la rappresenta con i suoi manufatti, però c'è molto da indagare sul perché, sul come una storia sia nata in un piccolo borgo montano e sia andata avanti per 300 anni e tuttora abbia dato possibilità di sviluppo all'industria orologiaria tramite la Solari di Udine, di cui Bruno qui è un rappresentante. Noi quindi immaginiamo che questa storia vada conosciuta e attraverso questa storia si possano tessere le relazioni. Infatti questa storia parla di persone ingegnose, appassionate, che hanno saputo cogliere l'opportunità offerta dalle migrazioni. Tutti loro sono state persone che sono emigrate per studiare, per imparare un'arte e poi per vendere i loro prodotti. Quindi i due personaggi che avete visto sono un po' l'emblema di questa storia qui. Noi oggi, come Carnice e come Pesarini, siamo anche noi sparsi per il mondo. Io stessa sono emigrata a Trieste e da 40 anni vivo in questa città, mi sento ben integrata con questa città. Insieme a me ci sono molti pesarini e della valle e vi dico una cosa, proprio vi confesso una cosa personale, che questa storia incoraggia anche le persone che hanno dovuto lasciare la valle a ritornare e a valorizzarla. E contemporaneamente vi dico che l'orologio di Piazza Unità, questo manufatto, è stato per me uno strumento, un veicolo di integrazione, perché io ho lavorato per tanti anni proprio nei servizi sociali del municipio di Trieste e quando sentivo battere l'ora mi collegava Trieste al mio borgo montano. E questo penso che può succedere per tanti di voi che vanno per il mondo, che migrano, no? Trovare dei segni della propria cultura e vedere come questi segni hanno prodotto benessere, bellezza, sono stati utili ad altri territori. Io vi invito a venire in Val Pesarina. Noi abbiamo adesso, grazie al dottor Rocca, che ringrazio, che è stato il progettista che ci sta sostenendo, ed è stato lui che ha creato questo primo ponte tra gli studiosi della nostra valle, Trieste e Friuli Istria, e il professor Sgarbo che ci ha permesso oggi di cominciare a raccontare qui questa storia. Vi ringrazio moltissimo. Avremo qui il dottor Rocca, un prezioso comunicatore, avremo degli importanti appuntamenti quest'estate, compresa una giornata di studio a Tolmezzo che verrà divulgata, che tratterà questa storia e i suoi possibili sviluppi nel contesto delle varie fine d'Europa. Vi ringrazio.
Devo dire che mi dispiace che sia chiuso l'ingresso monumentale, perché fino a mezz'ora fa non,
non avrei immaginato l'importanza della meridiana che si può vedere, che si vede anche in foro attraverso cui passano i raggi solari. Ma pensavo che fosse un capriccio così, invece era una cosa estremamente importante. Se ci sono ancora domande, fino a qualche minuto ancora abbiamo a disposizione. Sì. Entro le 7 dobbiamo concludere. Se ci sono ancora domande. Devo dire che oltre a imparare molto sulla Val Pesarina, abbiamo imparato molto anche su Trieste, quindi c'è sempre da imparare. Bene, grazie allora ancora una volta, ringrazio.